With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a te.
Come va il day after del lancio della bomba?
Ma dai, bene, nel senso che la risposta è stata forte, insomma.
Incredibile, sì, sì.
Sì, quindi no, questo ci ha almeno mi ha reso molto molto contento.
Spieghiamo per chi è arrivato qui che, boh, non so perché, ma magari ha saltato una puntata.
O le ha saltate tutte.
E tutte. Ha detto, inizio dall'ultima. Iniziamo dall'ultima, vediamo cosa succede.
Esatto. Allora, caro ascoltatore che sei appena arrivato, stiamo per chiudere. Quindi, se non hai ancora staccato per andare ad ascoltare Montemagno, ti possiamo dire che l'ultimo episodio, il penultimo, quello che hai voluto saltare, in quello si parlava della possibilità che Hacking Creativity chiuda e ci sono dei motivi. Vuoi dirli tu?
Velocissimo, sì, stiamo facendo ragionamenti, come renderlo sostenibile, eccetera.
Vedremo come va e a fine dicembre tireremo una riga e capiremo se il podcast è sostenibile o meno.
Per cui abbiamo lanciato questo messaggio e il riscontro è stato fighissimo. Intanto grazie, insomma, a tutti quelli che ci hanno scritto.
No, però ci sono arrivati un sacco di messaggi sia nei social, anzi, tra l'altro, se ci siete...
Posso leggere alcuni?
Like. Vai, tranquillo. Vai.
Sono molto belli. Allora, c'è Lorenzo che scrive: dai ragazzi, uscite Liban, non scherziamo. E questa è sempre...
Ah, ma questa cosa di uscite fa sempre ridere.
Gabriella, siete bravissimi, fate un Patreon. La Francas, ma siamo matti, mettete opzione di supporto economico. E questa è una formula carina, no? Mettete opzione di supporto economico. Carolina, vai di donazioni. Giovanna, no, non è tra le scelte possibili, non si chiude in un'iniziativa come la vostra, non si può, qui musica drammatica. E no, il messaggio che mi è piaciuto di più è di Sara, che prima o poi voglio chiamare e metterla dentro una puntata per capire meglio cosa fa, e dice: no, vi prego, mamma lavoratrice e me per forza anche casalinga. Voi rendete utile il tempo frustrante delle faccende domestiche. Stimoli, 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 scintille di passione, vi prego, non chiudete.
Bello.
Voglio sentirla, cioè.
No, ma soprattutto, cioè, che tipo di aspirapolvere hai così silenzioso, quindi... No,
avrà
bello,
un Dyson,
bello.
Infatti dopo parlerò di Dyson io, eh.
Ah sì? Fai questo
dopo
spoiler sui link,
sì.
Ok.
Comunque ragazzi, ci stiamo lavorando, no, grazie, sì, perché sono arrivati questi messaggi di supporto che ci fanno molto piacere, ovviamente. Altri messaggi di suggerimenti concreti,
idee
e ci stiamo
buone
lavorando, infatti sono un sacco di idee buone,
tantissime
e
buone.
Vi teniamo aggiornati.
Sì, assolutamente, assolutamente.
E intanto stiamo lavorando per voi, prima di adesso di buttarci con questo scambio di link, un paio di anticipazioni, no, sulle prossime interviste.
Vai.
Allora avremo Francesco Costa del Post.
Grande. E anche dal Morning Podcast del Post,
sì,
insomma,
che io voglio capire a che ora si sveglia per fare la rassegna.
Glielo chiederemo.
Si sveglia come te alle 5?
Può essere.
Mentre tu mediti e dai da mangiare ai gatti, lui si legge tutti i giornali, vedi la differenza.
Ognuno fa le sue scelte.
Avremo Nicolò Santin di Gamindo, che abbiamo già intervistato, ma l'abbiamo chiamato per fare una sfida a colpi di link.
Con il suo socio probabilmente, per cui avremo,
sì,
Gamindo,
ah,
tutto Gamindo probabilmente.
Tra l'altro noi lo incontreremo quando sarà già stato all'incontro con Elon Musk.
Sì, esattamente.
Ci ha detto che è riuscito a trovare i biglietti di questa conferenza a Torino con Elon Musk, quindi gli chiederemo...
Sì, adesso
che tipo
lo
è da vicino, sai quelle domande? È
no,
alto
ma,
e basso.
Ma soprattutto, sei riuscito a convincerlo a fare un altro tweet sui Doge? Che qui,
esatto,
capito,
che tu ce li hai.
Il crypto wallet piange.
Poi avremo Giulio Ravizza, che è head of marketing di Facebook e Instagram.
Ah,
tanta
grande
roba. La domanda sugli occhiali ti scapperà, ovviamente.
Sì, sono appena usciti. Sì.
E tu stai lavorando per portare all'interno del nostro podcast i Manetti.
Fratelli Manetti, sì, Manetti Bros.
Come sta andando? Li stai stalkerizzando?
Li sto tampinando, ma stanno girando Diabolic 2 e 3,
sai,
capito?
Com'è?
Per cui, queste sono quelle cose per cui...
Frega di...
No, però insomma, fortunatamente insomma ci conosciamo da un po', per cui diciamo... Sai quelle cose tipo, dai fammi un favore. Però,
dai,
insomma,
esatto. Va bene.
Va bene. Link?
Iniziamo il nostro scambio di link? Vai. Vai,
vado
tu?
Io? Mm-hmm. Allora, visto che siamo anche un po' in tema economico e di sopravvivenza, ma non solo, in generale, ho trovato questa survey di, fatta da, con oltre 10.000 freelance in giro per il mondo, freelance che però guadagnano almeno $70,000 l'anno, per cui insomma freelance... Okay. Di un certo tipo, diciamo.
Nel
comunque,
campo
insomma,
del freelance, cioè non c'è l'idraulico, cioè il digitale.
Non c'è l'idraulico, c'è, allora ti dico, ci sono 6 categorie che hanno intervistato, che sono prodotto, scrittura, marketing, social, design. Ok. Allora, intanto, sono dei dati molto interessanti, 10.000 persone sono tante, non, non sono poche. Quante ore lavori a settimana, ok? E il 50%, 30-40. Ah. E il 20% più di 40.
Le classiche 8 ore al giorno.
Quindi, esatto, quindi diciamo il 70% lavora da 40 ore in su. E poi c'è un 22% che fa 20-30 ore, quindi quasi un part-time rinforzato. E poi il 10% da 10 a 20, che sono quelli probabilmente che vengono pagati di più per lavorare il giusto. E poi altra statistica importante: quanti progetti fai contemporaneamente, che è una delle grandi problematiche del freelance. Quelli che ne hanno di più, in media 4, sono quelli che si occupano di marketing e di social. Quelli che ne hanno di meno sono quelli che fanno engineering, quindi che ne hanno solo 2 di media. Chi fa design, writing e product ne ha 3, secondo questa survey. Altra cosa rapidissima, è molto bella questa presentazione perché è interattiva, per cui è molto molto
colorata. Cioè tu puoi vedere rispetto a... come sto messo io nel resto del mondo.
Esattamente. Adesso non so se
ma
ci sono anche
italiani.
Ma
mi è venuta in mente una funzione che ha messo la nuova app di Intesa San Paolo. C'entra niente, però mi è sembrata curiosa come cosa. Quindi, di solito ti dava le statistiche sul tuo conto, no? Quanto hai speso in supermercato, quanto hai speso in fan, no? Ti dà un po' la torta delle tue spese, no? Dall'ultima versione dell'app ti dice quanto spendi in ogni categoria versus tutti gli altri clienti di Intesa come te.
Ah, cioè, tu spendi dei confronti.
Sì, tu spendi in benzina 20% in più della media di tutti gli altri clienti di Intesa col tuo stesso profilo. Non so bene a cosa serva questa cosa,
cioè,
però...
Sì, cioè, a farti sentire più o meno a posto.
Sono figo, sì, esatto, non lo
oppure,
so.
No, ma guarda, spendo troppo in discoteca. Però ecco, diciamo, date un'occhiata a questa cosa perché secondo me vi apre un po' su una panoramica.
Ma hai visto, velocissimo, un link che ci è arrivato su Instagram da Nicolas? Nicolas Capasso, che ci ascolta, ha un podcast che si chiama Tales From...
Ho visto
Seattle. E praticamente in ogni puntata parla di un tema diverso di quel mondo lì, di quel periodo lì. E c'è la storia del grunge, molto interessante,
molto
divisa anche in capitoli. Le origini, il business del grunge, i Pearl Jam, i Nirvana. Carino. Lo butto lì che...
molto.
Visto
mettiamo
che ti interessa
mettiamo
il tema.
Mettiamo il link, sì. Ma me lo ascolterò, ho guardato il contenuto delle puntate, ma non ho ancora avuto tempo di ascoltarlo. Scelta Smart, se non sbaglio le puntate sono tutte 8, 10, 12 minuti,
sì.
Non sono lunghissime. Anche questo è un tema interessante rispetto a...
No, e parlando di podcast con puntate lunghissime, cioè ecco la mia raccomandazione di questa settimana. Si parla di podcast da puntate da un'ora e mezza a due.
Madonna.
No, scusate, sto un po' in fissa con Tim Ferriss in sto periodo.
Ti vedo che sei un po' una groupie diventato.
No, ma non lo ascoltavo perché vedevo che le puntate erano troppo lunghe, no? Adesso ho fatto questa cosa qua, ho guardato, sono andato un po' indietro nelle puntate, alla ricerca di nomi particolari che potevano interessarmi, ho trovato la gente pazzesca, cioè Chuck Palahniuk, Harari, Edward Norton, cioè gente di altissimo livello, però una delle ultime è l'intervista a Sir Dyson.
Ah, ecco perché volevi parlare di aspirapolveri.
Ha intervistato Dyson, la vuoi sentire un po' la storia, è incredibile.
Sì, vai.
Praticamente lui, ingegnere, si ricorda da piccolo che in casa aveva un aspirapolvere. Il classico aspirapolvere è quello col sacchetto di carta dietro. E cosa succedeva? Si intasava sempre e dopo un po' che si intasa non funziona più, non ha più potenza. Salto in avanti quando lui diventa adulto e stesso problema. Cioè, ma com'è? Sono passati 30 anni e non è successo niente nel campo degli aspirapolveri. Ci penso io, no? Cioè voglio risolvere questo problema. Cioè si parte sempre dal problema, no? Si dicono, pensa ai tuoi problemi personali, a cosa ti angoscia e da lì costruisci magari qualcosa.
Cioè poi pensa ai suoi genitori, cioè studia, non pensare all'aspirapolvere.
Esatto.
Non diventerai mai miliardario con l'aspirapolvere.
Lui inizia a provare a risolvere questa cosa e fa dei prototipi. Sai quanti prototipi fa del aspirapolvere perfetto, diciamo.
Credo una roba tipo tra i 600 e i 1000, può essere?
No, 5000 prototipi ha fatto.
Ah, ecco, vedi.
In anni. Perché lui dice questa cosa giustissima. Devi in ogni test cambiare una sola variabile, no?
Ah, ok.
Perché se ne cambi più di una e funziona o non funziona,
non sai mai.
Qual è delle due è un casino. Quindi cambia una piccola cosa alla volta, ne fa 5000. Ci spende così tanto tempo e così tanti soldi da essere costretto a un certo punto a ipotecare la casa.
Tra l'altro una casa pulitissima, perché
pulitissima. La morale è che non se lo cagava nessuno. Cioè, una volta che lui è riuscito a fare questo prototipo, cosa fa? Siamo degli ingegneri noi, erano in tre credo, non sappiamo vendere, quindi andiamo da chi già fa gli aspirapolveri in licensing. Quindi diciamo, ti diamo il nostro super motore, lo metti nei tuoi prodotti, tutte porte in faccia. Perché nessuna azienda in sostanza aveva voglia di innovare questo aspirapolvere. Cioè, ma scusa, noi vendiamo l'aspirapolvere. No, ma vendiamo una cifra con sti cavolo di sacchetti, perché ogni volta che si riempiva il sacchetto dovevi buttarlo e comprarne uno nuovo. Ma perché dobbiamo metterci una roba che funziona, signor Dyson?
Giusto.
No, grazie. Allora cosa fa? Lo faccio e vado dai negozi. E qui è ancora più interessante.
Salta tutta la...
Gli propone ai negozi questo Dyson che già ai tempi costava 4 volte di più del costo medio di un aspirapolvere. Se costava $50 la media, il suo costava 200.
Madonna.
Secondo gli rispondono i negozi?
No.
Ma perché no?
Costa troppo.
E dicono, allora, i ricchi non puliscono la casa.
E quindi non scelgono loro.
Quindi il signor Dyson non funziona neanche qui.
Madonna.
No? E gli aggiungono una cosa molto carina. Ma poi scusa, il tuo aspirapolvere, a parte che non ha il sacchetto, vabbè, aveva lo scatolotto trasparente. Anche adesso succede, no? Aspiri e vedi la polvere che entra in questa, no? Questo box. Vabbè, la gente non vuole vedere lo schifo che tira su, ma perché l'hai fatto trasparente, no? E lui risponde che in realtà il fatto di vedere il risultato della tua fatica, del tuo sbattimento, è una forma di ricompensa, per cui secondo lui, e forse è vero, vedere
io
che viene
d'accordo.
Sulla polvere, le briciole entrano lì dentro e si muovono.
Io ho un clone del Dyson, perché sono nella fascia povero.
Quello
e, no, credo una roba italiana. E però l'ha finito di, no? Poi io avendo due gatti, insomma, ogni volta devi aspirare tutte le mattine. La cosa, sai, che mi fa veramente ogni volta la mia sfida personale ogni mattina? Quando svuoto il sacchetto, che si forma una palla perfetta. Ma perfetta, ma
bella
di pelo di gatto e di polvere, che mi dà soddisfazione, tutto qua.
Si potrebbe chiamare un nuovo filone dust porn, no? Sì, come c'è il food porn, dust
potrebbe,
porn,
ma sicuramente c'è
foto
sicuramente
di polvere,
c'è. Sicuramente c'è.
Per chiudere lui dice, vabbè, solita citazione di Ford, la conosci, no? Se avessi chiesto alle persone cosa volevano, mi avrebbero risposto cavalli più veloci, no? Quindi
sì.
Lui aveva questa idea, ci vedeva qualcosa e comunque lui ammette, per quanto lui sia ingegnere preciso, tutto sulla fattibilità, ti dice guarda, su questo tipo di cose devi, non te la so spiegare, non c'è una regola, devi un po' seguire l'istinto e il cuore, questo quello dice lui.
C'è una grande, secondo me, una terza cosa che lui forse non ha detto, per seguire l'istinto, seguire il cuore, e poi nel suo caso poi particolarmente devi avere una grande aspirazione. No, è molto interessante, però in generale sono interessanti le storie di queste persone, perché un po' sono appunto aspirazionali, scusa, questa volta non volevo ridirlo, però in generale è proprio, cioè, è bello perché puoi imparare da tutti i loro errori, da tutta... Quello che io mi chiedo sempre, no? E nel tuo racconto mi chiedevo, era in tutti questi anni come si mantiene questa gente, no? Cioè, molto spesso c'hai tipo, no, perché
di
mia moglie...
Di test, dici?
Sì, tutti gli anni prima di sfondare, no?
E lui è arrivato a ipotecare la casa, cioè proprio
esatto,
disperato.
Esatto, quindi capito, e quella cosa lì secondo me è un grande deterrente per l'innovazione, e si apre un tema gigantesco rispetto alla sostenibilità delle persone comunque creative, no? Cioè, perché è difficile, cioè nel senso che come faccio io a 20 anni prima che il Dyson esploda, dirti, cavolo, quella persona lì ha ragione, io devo sostenerla, no? Come fai?
Certo.
E questo è un grosso tema, è un grosso tema di visione, no? E di fiducia che puoi avere dalle persone,
no,
che
ma
stanno
intorno.
No, ma
anche tu stesso sulla tua idea, cioè, cavolo, 5 anni, 5.000 test sbagliati, cioè la storia di Dyson, ci sono magari altri milioni di storie che non conosciamo di gente che si è rovinato la vita a sbattere la testa su quell'idea che poi non è esplosa probabilmente.
E
no?
Questo
quindi,
è l'altro
chissà
tema.
Dove sta la verità.
Eh sì, ma questo è esattamente l'altro tema, cioè il tema del per 10 persone che ce la fanno, quante ce ne sono, no, di storie meravigliose ma che non vengono raccontate perché non c'è l'happy ending? E quanto, tra virgolette, male possono fare queste storie se, come dire, una persona, no, dice, beh, ma ce l'ha fatto, io ce la faccio anch'io, e non riesce, entra in un loop in cui non riesce, sì, a rendersi, sì, conto che quella strada non è quella giusta. È molto, molto, molto forte come cosa.
Ciao, interrompiamo la puntata per ricordarti che se vuoi puoi sostenere Hacking Creativity cliccando sul link Buy Me a Coffee che trovi in descrizione. Puoi scegliere tra una donazione e una tantum, tre livelli di abbonamento con tante cose in cambio e gli extra che sono delle consulenze uno a uno con noi. Ma lo so cosa stai pensando, perché dovrei farlo? Uno, perché questo podcast vuole crescere sempre di più, ma a vari costi, quindi per tenere accesa la macchina e fare ancora più puntate abbiamo bisogno del tuo supporto. Due, se ti abboni hai qualcosa in cambio, dal canale Telegram riservato, dove trovi nuovi link, backstage e un contatto diretto con noi, fino a partecipare a una registrazione dal vivo via Zoom di una nostra puntata di Link e ricevere in anteprima i format su cui stiamo lavorando. Tre, se anche una volta soltanto, ascoltando il nostro podcast, ti è venuta in mente un'idea, hai trovato una dritta che ti ha svoltato un lavoro, beh, è un buon motivo per continuare questo progetto, perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile. Insomma, clicca al link in descrizione, trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci e intanto grazie. Torniamo alla puntata.
Senti, ti do un link interessante. Conosci questo tizio che si chiama Jeff Bezos?
Ho già sentito parlare.
Allora, lui è uno dei finanziatori di questo Altos Labs. Non so se hai letto qualcosa.
Tra le sue varie cose, Altos Labs?
Cioè, fondamentalmente è una startup che mira a creare, insomma, l'immortalità, fondamentalmente.
Ah, ma ci aveva provato anche Google, no? O no?
No, Google ci sta... Calico, mi pare che si chiama quella loro, sì. E no, stanno continuando. Chiaramente è un nuovo grande filone di investimento, no? Sai che va a cicli, no? C'è prima, no, le macchine elettriche, poi adesso c'è un, sì, grande investimento sulla,
l'e-commerce, adesso lui spazio e immortalità.
E longevità. Cioè, giustamente, hai 200 miliardi di dollari, per cui, insomma, non, anche se vivi fino a 120 anni non è un problema. Hai 57 anni, se non sbaglio, non pensi che, no, di essere immortale, che dovresti vivere per
sempre.
Ah, lui
dice che sta spendendo i soldi per diventare immortale?
Beh, diciamo, allora, gli esperimenti sono... poi linkiamo l'articolo, però basta googlare, ci sono un sacco di articoli anche in italiano. La cosa interessante è questa scoperta rivoluzionaria, cioè praticamente con l'aggiunta di quattro sole proteine, ok? Mm-hmm. Le cellule possono essere istruite a tornare a uno stato primitivo, sto leggendo e si sente, con le proprietà delle cellule staminali embrionali.
Allora, okay.
Che io ti dico, ho capito qualcosa? No. Quello
però
che ho capito,
senso.
Ho capito che hanno fatto dei, hanno applicato questi fattori a interi topi viventi, ottenendo segni di inversione dell'età e portandolo a definire la riprogrammazione di un potenziale elisir di lunga vita. Per cui, diciamo, la scienza, insomma, le ricerche sono ad un passo veramente... non dico vicino all'immortalità, però tutto questo cercare di frenare, no, la mortalità è un tema molto 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 caldo. Tutto questo perché? Perché, allora, io, diciamo, in generale non vorrei vivere più di quello che mi sarà concesso, ok? Cioè non vorrei sapere di poter vivere, non dico per sempre, ma anche solo fino a 100-120 anni, comincia a, magari anche in buona salute o comunque, diciamo, no? Già adesso le persone di 75, 70, 80 anni, se hanno avuto la fortuna di fare una buona vita, non sono i 70-80 anni di 20, 30, 50 certo. anni fa. Però questa cosa qui apre un discorso incredibile su come andrebbe ristrutturata la società a sé. Se tu avessi la certezza di vivere fino a 120 anni in buona salute, ok? Immaginati la tua vita, torna da zero, bambino, asilo, studi, eccetera. Diciamo che fai l'università, esci a 25-26 anni.
E mo, esatto.
Hai 100 anni di lavoro davanti, 80 anni di lavoro davanti. Come
di
fai
lavoro, è certo che poi devi sostenerti, certo.
E questo lo devi aggiungere a un altro ragionamento, cioè in quante volte è cambiato il mondo del lavoro negli ultimi, non dico 20 anni, ma 10 anni? Quante invenzioni ci sono state?
Dici,
quante
ma
persone
questa,
hanno perso il lavoro?
Questa scoperta, e poi devi utilizzare questi anni in più regalati dalla scienza per...
lavorare.
Però tu così ragioni che quelli che dicono non vedo l'ora di andare in pensione perché non gli piace quello che fanno. Se ti piace quello che fai.
Sì, ma è un problema proprio di...
Sì, sostenibilità. Certo.
Sì, ma anche cambiare il mindset della tua vita. Non è più, non è che finisci di studiare, cioè devi studiare tutta la vita, devi cambiare lavoro certo. ogni 5-6 anni, devi capire le case saranno uguali, penserai a case che durano
campi di bocce ovunque.
Sì, esatto. Però è veramente una cosa molto molto interessante e fa anche un po' paura. Vabbè, chiuso qua.
No, rispetto a questi temi, adesso non c'entra con l'immortalità, non è una notizia recente, ma mi sono imbattuto e ho approfondito il tema dei meta-human.
Ah.
Sai cosa sono i metahumans?
Define metahumans.
Allora, i metahumans sono dei personaggi digitali, virtuali, sviluppati da Epic Games. Epic Games è quella società che tra i vari giochi sviluppa Fortnite. E è arrivato attraverso questo motore, no, di sviluppo, si chiama Unreal, dà la possibilità a tutti di disegnarsi questi personaggi che non esistono, ma hanno un grado di realismo impressionante. Te lo faccio vedere, perché non è un avatar, è proprio un personaggio in 3D che puoi animare.
Sì, sì,
e
no,
tra l'altro puoi collegare anche il tuo telefono che riconosce le tue espressioni e vengono trasferite direttamente al metahuman. Guarda, ti mando un link per farti vedere.
Sto guardando.
Sulla sinistra c'è un ragazzo che fa delle espressioni. Le espressioni vengono lette dallo smartphone. E sulla destra c'è in tempo reale questa ragazza che fa le stesse espressioni. Ma se tu vedi solamente il video sulla destra, vedi solo la ragazza, cosa diresti?
Siamo ad un livello ormai molto molto vicino alla perfezione. Cioè, qualcosina, se stai molto 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 attento,
certo,
ti accorgi.
Certo.
Ma basta solo che tu faccia un video e lo rendi fintamente un po' più da lontano o fintamente sgranato e non puoi accorgerti di niente.
Qui non è il mondo del deepfake, no? Qui è tutto il mondo del... Infatti ci ho spippolato un po'. Se tu apri questo software, ti dice cosa vuoi sviluppare. Un videogioco, vuoi fare un video di architettura, vuoi fare un film. Per cui è come se questo mondo, questa tecnologia dei videogiochi si sta spostando sempre di più verso il mondo del video, del cinema. Per cui si arriverà probabilmente... Cioè, perché devo prendere un attore, no?
È molto figo come argomento. Mettici anche tutti questi, appunto, non so come anche lì si chiamano, chiamiamoli meta-human anche questi, no? Sono un sacco di influencer, no? Creati
finti,
da varie società,
sì,
e che hanno milioni e milioni di follower, per cui diciamo è come se le nuove generazioni fossero pronte a questo salto del addio attori, addio, no? Cioè, nel senso che sono contento di essere dall'altra parte dello schermo, cioè di chi comunque dovrà produrre contenuti e non di chi dovrà interpretarli, perché sicuramente adesso non credo che sparirà mai il mestiere dell'attore. Però nel momento in cui mi chiedi 10 milioni di dollari per fare una cosa e posso farmela io col computer di casa, tra virgolette.
E ti butto lì velocissimo un link scroccato da Gaito. Salutiamo, tra l'altro, non so se ci ascolta. Si chiama Synthesia, che è questo sito dove tu digiti un testo, scegli un personaggio che interpreta il tuo testo, e anche lì altamente realistico, quindi hai un video tutorial, quelli classici in cui c'hai le slide da una parte e il volto di una persona dall'altra che dice qualcosa, scrivi, scegli la voce, scegli la faccia. Ecco, l'attore che fa i tutorial nei video di benvenuto in azienda, queste sono le regole, ecco, quello lì probabilmente
tra un po' al
non
lavoro
servirà,
non ce l'ha più
dopo questo software.
No, ci sta. Cambio totalmente argomento, anche se rimaniamo sempre in ambito digitale, perché c'è questa notizia che mi ha fatto molta molta impressione per tanti motivi, e cioè quella di Salman Rushdie, che è uno scrittore, insomma, che conosciamo per dai versetti satanici, insomma, eccetera, che il prossimo romanzo lo pubblicherà sulla piattaforma Substack, quella delle newsletter. Che è interessante per molti motivi, no? Perché è evidente, allora, da una parte si torna a, capito, Madame Bovary, Guerra e Pace, cioè tutti i libri usciti, no, sui giornali a puntate. Dall'altra,
che lo sapevo io questa cosa.
Spero di aver citato due romanzi che fossero giusti, ma a memoria mi pare di sì. Però insomma, molti romanzi famosi sono usciti, no, nel 700, 800, eccetera, sui giornali a puntate. Quindi qua si torna da una parte si va indietro di 300 anni, 200, dall'altra si va avanti di 50, perché fondamentalmente tu, come scarichi la posta e ricevi la newsletter, ricevi anche il capitolo successivo del romanzo che stai scrivendo, che stai leggendo,
e paghi, scusami,
Salman Rushdie.
Non
è ancora uscito, quindi non è un annuncio, non è ancora capito. Però di solito sì, su Substack hai varie cose, no? C'è quella parte gratuita, faranno probabilmente un paio di capitoli gratuiti e poi per chiudere. E mi ricordo, e anche qui devo trovare il link, lo linkiamo, che il primo, ancora molti molti anni fa, era stato Stephen King a provare a fare questa cosa, e lui l'aveva fatto un po' alla Radiohead, cioè praticamente pubblicato l'album di Radiohead, pagatelo quanto volete, scaricate.
Sì, okay? Sì, mi ricordo. Rainbow era forse.
Stephen King aveva fatto la stessa cosa, cioè io vi scrivo un capitolo alla volta, se lo pagate andiamo avanti, altrimenti no. E si era fermato perché...
Minaccia anche lì.
Sì, e si era fermato perché la cosa non aveva funzionato. Perché,
come? Sì, dice, ma che cazzo, dammi il libro.
Però ecco, diciamo, il tema molto ampio delle newsletter, io mi rendo conto che adesso non voglio esagerare, ma credo il 60-70% delle mail che ricevo sono newsletter, mm-hmm, che mi sono selezionato nel tempo, che mi sono capito, mi abbono e mi disabbono tantissime, perché però ce ne sono alcune, mi rendo conto, che magari escono il venerdì o il sabato, che aspetto con un...
Quale, per esempio?
Una è Recomendo. Che è
Recomendo.
Una, sì, che è una newsletter di Kevin Kelly e altre, che sono 5-6 cose molto, no, bullet point, però ha dei link molto molto interessanti. Un'altra che invece aspetto, che è quotidiana, è Morning Brew, che ha un sacco di notizie, su notizie dal mondo, però sempre con un occhio al digital, un occhio alla parte business, però molto molto interessante, scritta in inglese benissimo perché è molto divertente, molto leggera, molto grafica, e fanno un lavoro della Madonna, ma c'hanno milioni di abbonati ed è free, quindi è la consigliatissima. Vabbè, poi ce n'è una che tu conosci molto bene, no?
Io lunedì aspetto gli appunti di Hacking Creativity, una roba mi arriva
clamorosa.
L'anticipazione la domenica e poi me la leggo tutta lunedì. No, tra l'altro iscrivetevi se avete voglia.
Sì.
Sostanzialmente lasciate l'email, trovate il link nella descrizione, e tutti i link di cui parliamo più altri che Federico aggiunge così a gratis,
esatto,
vi arrivano via email, così non dovete prendere appunti mentre passate l'aspirapolvere, ma insomma ce l'avete lì pronti per quando vi servono.
Caro, mi sa che tocca a te, se hai altri link.
Ma
sennò...
io andrei sull'ultimo, no? Visto che parlavi di newsletter, io leggo quella del New York Times.
Okay.
Mi è arrivata una visual investigation del New York Times sull'attentato a Kabul. Questi giornali hanno un team di giornalisti che utilizzano riprese magari catturate da più persone presenti su un posto e le mettono insieme attraverso un software che, diciamo, gli dà una sorta di linea temporale, ma anche una posizione geografica alle riprese che vengono raccolte, per cui riescono a utilizzare, anche qua una roba sembra fantascienza, un modello 3D, per cui dicono: ok, guardiamo in questo minuto cosa sta accadendo in quella telecamera, ok, stacchiamo su quest'altra telecamera, uniscono filmati registrati con il cellulare a filmati di videosorveglianza che riescono in qualche modo a ottenere, quindi riescono a riraccontare la storia, la notizia, in maniera più specifica rispetto a quella che, insomma, è stata pubblicata dalla maggior parte dei giornali.
Bello.
In realtà no, non è sull'attentato, scusami. L'analisi è sull'attacco con il drone fatto dagli americani subito dopo l'attentato.
Ok. Senti, mi dai un assist per chiudere su una cosa che abbiamo tenuto lì, visto che hai parlato di Kabul e di Afghanistan. Non mi ricordo da quale newsletter, ma a un certo punto ho trovato questo link che mi ha veramente riempito il cuore, perché si chiama 1000 Dreams Project. Fondamentalmente sono 1000 storie, ok, di rifugiati da varie parti del mondo che hanno ricominciato una vita da qualche altra parte, raccolte da rifugiati, ok? E ci sono delle foto stupende, delle storie ancora più belle. Un'immersione nell'umanità, nelle storie pazzesche di gente.
Bello.
Di gente
che
ha
la foto del personaggio
e la storia.
E la storia. Tipo...
è un po' Humans of New York, se vuoi.
Esatto.
E le storie sono incredibili.
Anche qui, come sempre, bacino pazzesco anche di storie, se scrivete, cioè se inventate voi stessi storie.
Col solito metodo, cioè si prendono
di
tre storie
belle. Di rubare dalla realtà, giustamente.
Sì, sì, ma anche di combinare, capito? Cioè probabilmente trovi che c'è una persona che ha subito delle discriminazioni per il suo orientamento sessuale in Bielorussia, la mixi con una ragazza che, no? E ti viene fuori un personaggio nuovo, una storia nuova, quindi questa è una cosa che sì, consigliamo, si fa.
Bene.
Che dici? A posto.
Check,
no, e chiudiamo dicendo che, appunto, come abbiamo detto all'inizio, vi informiamo su tutti i passi che faremo per rendere sostenibile questo podcast, per cui insomma rimanete lì pronti, iscrivetevi agli appunti, l'ha detto prima Edo.
Ci vediamo mercoledì prossimo, almeno che arrivi un'altra puntata così scheggio impazzita.
Fantasma.
No, ma non credo.
Sai quelle puntate tipo: allora ragazzi, tutto a posto, è morto mio zio dal Kentucky. No?
Sai, se il venerdì mandiamo una puntata su come va, così.
Guarda, è andata alla grande, non sappiamo come gestire tutti questi milioni. No, va bene, dai, alla prossima.
Ciao, ciao. La puntata è finita e adesso cosa puoi fare? Beh, due cose. Uno, iscriverti ai nostri appunti. Trovi il link in descrizione per ricevere la nostra newsletter con tutti i link di cui abbiamo parlato, belli ordinati, così puoi leggerli in tranquillità e approfondirli. E due, puoi fare un giro sul nostro canale di Buy Me a Coffee. Se vuoi sostenere il nostro podcast, trovi tante modalità, dall'abbonamento alla donazione one shot, agli extra. Quindi clicca il link, valuta se c'è qualcosa che ti interessa e intanto grazie per il tuo supporto.